Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dal capitolo 12 leggiamo i versetti da 22 a 32. In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì. Sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: che non sia costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo questo, dissero: costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni. Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in se stesso cade in rovina, e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso. Come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Anche questo brano incomincia, ed è la terza volta in questi due capitoli che vediamo che comincia in quel tempo, e abbiamo già visto che significato può avere. Può essere un riferimento all'uso liturgico, comunque anche un segno che quello che viene raccontato dall'Evangelista non è un'idea, ma è qualcosa che è avvenuto realmente nella nostra storia. In quel tempo, in quella circostanza, quindi in un momento benedetto da Dio, fu portato a Gesù un indemoniato. Viene portato a Gesù, portato forse non vuol dire preso di peso, è messo lì, ma si usa questa parola, portare qualcuno anche accompagnato. Un indemoniato, da cosa si vede che è indemoniato? Ecco, stavolta lo si vede dal fatto che quest'uomo è cieco e muto, e hanno attribuito al demonio la cecità e l'incapacità di parlare. Il nemico dell'uomo riesce a fare queste cose, a rendere ciechi gli uomini, cioè impedire all'uomo di vedere gli altri, di accorgersi degli altri, ma impedire agli uomini anche di vedere la propria strada, il proprio cammino, impedire agli uomini di vedere il significato delle cose, impedire agli uomini di lavorare, perché un cieco che lavoro può fare? E muto, quindi impedisce all'uomo di comunicare con gli altri, di dire le proprie cose. Voi sapete com'è importante poter dire quello che si vive, quello che si sperimenta, quello che si desidera, quello che si vorrebbe o si vuole. Un muto non può comunicare nemmeno le proprie ricchezze interiori, che potrebbero far bene agli altri anche. Un muto non può nemmeno comunicare agli altri la parola di Dio. Quindi anche dal punto di vista spirituale, come chiamiamolo, religioso, è molto handicappato, non può trasmettere la parola di Dio. Non può, se è cieco, non può nemmeno vedere Gesù. Cosa fa Gesù? Egli lo guarì. Allora noi ci siamo accorti da quello che era successo prima, che ciechi e muti erano quelli che avevano condannato Gesù per via delle spighe in giorno di sabato o per via l'uomo dalla mano inaridita. Questi erano ciechi, non hanno visto Gesù, non lo hanno riconosciuto. Le loro parole non potevano essere parola del Padre, parola di Dio. La loro voce era un rumore fastidioso, senza significato. Quindi quest'uomo, questo indemoniato che viene portato a Gesù, può rappresentare molti, molti. Tutti quelli che accusavano Gesù e lo condannavano con un'evidenza di malignità proprio chiara. Egli lo guarì. Non dice che scacciò il demonio, ma semplicemente lo guarì. Se ci fosse un indemoniato, è importante scacciargli il demonio o guarirlo? Se lo guarisci, lo tiri fuori dall'influsso del demonio. Se lo guarisci, se è cieco, comincia a vedere. E a vedere anche il volto di Gesù. Se lo guarisci, comincia a parlare e allora a comunicare, a dialogare con Gesù. Importante per quest'uomo non è tanto scacciare il demonio, ma che arrivi Gesù ai suoi occhi e alla sua vita. Importante che arrivi Gesù nella sua vita. Era cieco e muto. Egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Interessante. Lo hanno presentato come cieco e muto, prima cieco, poi muto. Che pare che il danno della cecità sia più grave del danno del non parlare. Ma quando Gesù lo guarisce, cambia l'ordine delle cose. Prima il muto parlava e vedeva. Perché c'è questo cambiamento? Andiamo alla prima pagina della Sacra Scrittura. Quando Dio crea il mondo, cosa fa? Crea la luce, la prima opera della creazione. Ma poi anche tutte le altre opere, come le ha create? Dio disse e la luce fu. Prima la parola e poi la luce. Prima la parola e poi la vita. Prima la parola e poi l'uomo. Quindi anche quest'uomo qui, prima, grazie a Gesù, recupera la parola. Poi recupera la luce, grazie alla parola. La folla, tutta la folla, era sbalordita e diceva: che non sia costui il figlio di Davide? Come mai dicono una frase così? Sono sicuri, ma non possono dirlo con sicurezza, altrimenti quelli che avevano già deciso di far morire Gesù avrebbero potuto, come si dice, infierire anche su di loro. Quindi si fanno solo questa domanda, che è retorica per loro, è chiaro per la folla, che non sia costui il figlio di Davide. Cosa vuol dire il figlio di Davide? Il figlio di Davide è colui che era stato promesso come regno, che regnerà, re che regnerà in eterno. Il figlio di Davide. Quindi è un titolo messianico, quello che l'ha dato anche il cieco di Gerico a Gesù. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Anche qui, nell'occasione della guarigione del cieco e muto, figlio di Davide. Ma i farisei, udendo questo, cosa vuol dire? Per loro non erano presenti al prodigio, non l'hanno visto, perché Gesù se n'era andato, ricordate? Quindi, quando l'hanno sentito dire questo prodigio, dissero, e quando parlano i farisei, dicono cose che tutti devono accettare. Chi è che può dire qualcosa di contrario? Costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni. È la seconda volta, già nel capitolo 9, avevano avanzato questa teoria che Gesù scaccia i demoni per mezzo di Beelzebul. Cos'è questo nome Beelzebul? Bel, nome di Baal, vorrebbe dire il re del palazzo, Beelzebul. Oppure il re delle mosche. Ma siccome le mosche crescono e vivono e si moltiplicano sull'etamaio, il re dell'etamaio è quello il suo palazzo. Quindi usavano questo termine gli ebrei anche per prendere in giro Baal, il dio di Sidone, da dove era venuta Jezabele, quella regina che ha rovinato un po' tutto ai tempi di Elia. I farisei sono le persone più religiose. Se parlano loro hanno autorità di fronte al popolo. La prima volta che avevano avanzato questa ipotesi o questo loro convincimento, Gesù non aveva nemmeno risposto. Questa volta risponde, perché non restino scandalizzati i piccoli, quindi la folla, soprattutto i suoi discepoli, che non restino scandalizzati da quel che dicono i capi religiosi, perché a quelli dovevano credere. E allora Gesù questa volta replica. Conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in se stesso cade in rovina. Gesù fa questa constatazione. E nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Quindi se è così per le famiglie, per le città, per i regni, è così anche per il regno di Satana. Ora, se Satana scaccia Satana, se io lavoro col potere di Satana, è diviso in se stesso. Come dunque il suo regno potrà restare in piedi? Il regno di Satana è finito, comunque, se fosse così. Ma così non è, perché gli indemoniati ci sono, quindi il regno di Satana è ancora in piedi. E allora vuol dire che lui non ha scacciato col potere di Belzebul, col potere di Satana. E se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Si vede che c'erano anche degli ebrei che facevano gli esorcisti e lo facevano anche con frutto, insomma l'esorcismo funzionava. Lo ricordiamo che anche ai tempi di San Paolo c'erano quei sette fratelli che facevano gli esorcisti a Efeso, ve lo ricordate? No, sette fratelli che facevano gli esorcisti ebrei a Efeso hanno cominciato a dire: nel nome di Gesù vi scacciamo, ma non conoscevano Gesù, non erano discepoli, non appartenevano alla Chiesa. E quell'indemoniato è saltato addosso e li ha spediti via tutti e sette nudi. Beh, andate a leggervelo, adesso non mi ricordo che capitolo è. Comunque, quando Paolo era a Efeso. I vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Chiedete a loro. Quindi questa tesi, questa affermazione dei farisei è un'assurdità, non sta in piedi. Il divisore non è diviso, non può essere diviso in se stesso. E se lo fosse, è finito il suo regno. E allora vuol dire che Gesù, se scaccia i demoni, lo scaccia col potere di Dio, con lo Spirito di Dio. E allora, se questo avviene, è segno che è iniziato il regno di Dio. È iniziato il regno dei cieli, quello già annunciato sia da Giovanni Battista che da Gesù stesso. E poi Gesù va avanti ancora, già che è su questo tema, a spiegare come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Quindi se Gesù riesce a portare via le vittime al demonio vuol dire che prima lo ha legato. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Allora Gesù ha già legato il demonio e adesso gli porta via i clienti, gli porta via le vittime. E lo ha già fatto molte volte. Quando Gesù ha guarito tutti quelli che avevano nella loro vita i segni della presenza del maligno nel mondo. Quindi il paralitico, la donna emorroissa, la ragazza morta, i due ciechi, il muto, eccetera. L'indemoniato a Gadara, tutti questi è segno che Gesù è riuscito a entrare nella casa di Belzebul, di Satana, legarlo e portargli via le sue vittime. Adesso questo cieco muto, come ha fatto a legarlo? Lo lega con la sua parola, che è parola divina, e la parola immobilizza il nemico, la parola di Dio. Chi non è con me è contro di me. Chi è che non è con me? I farisei, quindi sono contro di lui. Non può esserci, non c'è una via di mezzo, o si è con Gesù, quindi o si è nel regno di cui lui è re, nel regno dei cieli, o si è nel regno di questo mondo dove il principe che comanda è Satana, o l'uno o l'altro, non c'è una via neutra, una via di mezzo. Chi non è con me è contro di me. I farisei che sono contro di lui sono proprio loro, servitori di Belzebul. Sono proprio loro esponenti di Satana. Difatti, quello che hanno detto è menzogna. È evidente che è menzogna, perché negano l'evidenza. Tutta la folla aveva detto che non sia lui il figlio di Davide, e invece loro. Quindi i due regni si distinguono e sono opposti l'uno all'altro. Chi non è con me è contro di me. Di conseguenza, chi non raccoglie con me butta via, disperde. Quindi non realizza nulla. Chi non raccoglie con me non fa niente di buono a questo mondo. Cosa vuol dire raccogliere e disperdere? Disperdere vuol dire lavorare per il nemico, buttar via. Quindi non costruisce il regno di Dio. Raccogliere. Si usa questa parola per raccogliere il frutto della fatica, raccogliere i frutti, raccogliere il grano, mietere il grano, raccogliere quello che serve per la vita dell'uomo. Si dice raccogliere anche raccogliere uomini per andare in guerra, per esempio. Nel primo libro dei Maccabei si usa questa espressione quando, adesso non ricordo chi, ha raccolto gli uomini per vincere la battaglia. Si raccoglie anche gli uomini per formare il popolo. Per formare un popolo bisogna chiamare a raccolta gli uomini. Uomini, sì, persone umane. Chi non raccoglie con me, chi non raduna le persone chi non chiama gli uomini per difendersi, chi non raccoglie anche le cose materiali che servono alla vita dell'uomo, chi non raccoglie con me, con Gesù, non realizza nulla. La sua vita è inutile, la sua fatica sprecata. Chi non è con Gesù, chi non lavora con Gesù, si dà la zappa sui piedi. Questo è utile per tutti saperlo, per i discepoli, per la folla, per tutti quelli che ascoltano Gesù, soprattutto per chi fosse in dubbio, riguardo a quello che hanno detto i farisei. E allora questo dà l'occasione a Gesù di dire un'altra cosa. Perciò io vi dico, quindi un'altra parola divina, io vi dico, oracolo del Signore, qualunque peccato bestemmia verrà perdonata agli uomini. Tutti i peccati, anche i più grossi, possono essere perdonati. Ricordate che era già stato detto? Ricordate il buon ladrone in croce? Tutto può essere perdonato. Peccato, bestemmia. Ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. Non per capriccio di chi perdona, non può essere perdonata. Qual è il peccato contro lo Spirito? È proprio questo, quello di quei farisei che attribuiscono a Gesù, cioè, scusate, attribuiscono a Belzebul l'opera di Dio. Quindi dicono che l'opera di Dio è un'inimicizia dell'uomo. Quindi per questi farisei Gesù non è il Salvatore. Loro non lo adoperano, fanno a meno di Lui. Da chi andranno per essere salvati? Da chi andranno per ricevere il perdono se escludono Gesù, se lo giudicano nemico? A chi potranno rivolgersi? Quindi questo loro peccato chi lo può perdonare? Non hanno nessuno a cui rivolgersi per chiedere perdono e per ottenerlo. Quindi continua: a chi parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato. Anche se parlano contro di me sarà perdonato. Ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo, a chi ha questa superbia, che è veramente satanica, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Non hanno speranza. Quindi il peccato contro lo Spirito Santo non è il vostro, è quello dei farisei. Vedete di non entrarci, di non assumerlo, questo peccato. È il peccato dell'orgoglio spirituale, della superbia, come Corazin, Betsaida, Cafarnao, che hanno visto, sì, i prodigi, ma non hanno seguito, non hanno ritenuto Gesù importante per la loro vita, per la loro salvezza, lo ignorano. Possono far senza di Lui. Credono di essere salvati senza Gesù. Questo per le tre città di cui abbiamo visto, ma questo anche per chiunque altro, qui non sappiamo in che città eravamo, anche per questi farisei che hanno la superbia di far da soli, di non aver bisogno del dono di Dio, del figlio di Davide che è il dono di Dio. Lo rifiutano, questa superbia è contro lo Spirito Santo che è umile. Quindi qui la conclusione di questo discorso di Gesù è proprio un invito a decidere da soli, non credere ai farisei, decidi tu, apri gli orecchi e ascolta, apri gli occhi e guarda, come ha fatto la gente che ha visto e dice questo è il figlio di Davide. Non dubitate di quello che hanno visto i vostri occhi, che hanno sentito i vostri orecchi. Altrimenti diventate voi ciechi e muti o ciechi e sordi, indemoniati. Quindi è un invito ad accogliere Gesù seriamente. Non c'è un'altra strada per l'uomo. Sarebbe in balia del nemico. Lo ringraziamo quindi Gesù che ce le dice queste cose e in questo modo siamo, come dire, prevenuti, non contro di lui, ma prevenuti a tutto il resto, preparati a sentir dire tutte le accuse e calunnie contro Gesù. Non ci scandalizzeranno, non ci toccheranno, perché siamo capaci di vedere e di tirare le conclusioni da quel che vedono i nostri occhi, quel che odono i nostri orecchi e quel che può comunicare anche la nostra bocca. Sia lodato Gesù Cristo.